Benvenuti nel nome del Signore, benvenuti in questo giorno prezioso, perché anche oggi è un giorno di grazia, anche oggi è un giorno di salvezza, anche oggi è un giorno meraviglioso perché il Signore è qui con la sua presenza e vogliamo vivere la sua presenza, vogliamo vivere il nostro culto nel dare lode al Signore. E il Salmo 42 ci dà queste parole: come la cerva anela l'acqua, così l'anima mia anela, cioè desidera, brama Dio. L'anima mia è assetata di Dio. L'anima mia è assetata di Dio, di un Dio vivente. Quando verrò e comparirò al cospetto di Dio, le mie lacrime sono diventate il mio cibo giorno e notte, che mi dicono continuamente: ma dov'è il tuo Dio? Ricordo con profonda commozione il tempo in cui procedevo con la folla e la guidavo alla casa di Dio. Questo è un salmo che un uomo in un tempo di dolore scrive. Ricordo con profonda commozione il tempo in cui procedevo con la folla e la guidavo alla casa di Dio, tra i canti di gioia, di lode, di una moltitudine in festa. Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti commuovi in me? Spera in Dio, perché io lo celebrerò ancora. Egli è la mia salvezza, è il mio Dio. L'anima mia è abbattuta in me, perciò io ripenso a te, dal paese del Giordano, dai monti dell'Ermon, dal monte Misar. Un abisso chiama un altro abisso, un fragore alle tue cascate. Tutte le tue onde, i tuoi flutti mi sono passati addosso. L'Eterno di giorno concedeva la sua grazia e io la notte innalzavo cantici per lui. Come preghiera al Dio che mi dà la vita, io dirò a Dio che è la mia rocca. Perché mi hai dimenticato? Perché vado vestito a lutto per l'oppressione del nemico? Le mie ossa sono tutte trafitte dagli insulti dei miei nemici. E mi dicono continuamente: dov'è il tuo Dio? E questa domanda: perché ti abbatti, anima mia? Perché ti commuovi in me? Egli è la mia salvezza, egli è il mio Dio. E passiamo a queste fasi alterne dove viviamo oppressione, a volte depressione, no? E dici: ma come, sono un credente, credo nel Signore, eppure a volte mi sembra di vedere tutto nero. E non è una novità. Core, i figli di Core erano quelli che guidavano la lode e l'adorazione nel Tempio di Gerusalemme, e ritorna al suo desiderio originale. Come una cerva desidera l'acqua, così l'anima mia desidera il Signore. E semplicemente vorrei che in voi, in noi, in me e in voi nascesse e crescesse questo desiderio. Gesù, io ho bisogno di te, desidero te, amo te, tu sei l'amore della mia vita. Cadesse il mondo, è irrilevante. Io confido in te, credo in te. Quindi noi possiamo guardare l'apparenza, perché dobbiamo fare il nostro giro dal medico all'ospedale o da qualche altra parte, dobbiamo fare i conti con la vecchiaia, dobbiamo fare i conti con le malattie, dobbiamo fare i conti con le bollette da pagare, ma Dio è il nostro rifugio, è la nostra forza sempre. Abbiamo creduto in Lui e innamoriamoci di Lui. Signore, fai che ci possiamo innamorare di te. Dice la parola che se vogliamo vivere piamente in Cristo saremo perseguitati. È una storia vecchia come il cristianesimo e quindi non c'è niente di nuovo. Il fatto che noi viviamo in pace e non siamo perseguitati, usiamo questo tempo privilegiato che Dio ci sta dando, perché anche se qualcuno ci prende in giro per la nostra fede, è irrilevante rispetto a quello che vivono i nostri fratelli in altri paesi. Però anche preghiamo per loro, preghiamo perché quello che stanno vivendo loro, anche noi siamo corpo di Cristo. E dovremmo sentire anche il loro dolore, perché per i loro figli, per le loro mogli, per tutti quelli che sono comunque più fragili, che si ritrovano a pagare in maniera pesante il fatto di aver scelto di seguire Gesù Cristo. Però sappiamo che Gesù è la via, la verità e la vita. E continua a essere via, verità e vita. Se noi crediamo nel materialismo, Se il nostro Dio è ancora il denaro e la materia, avete sbagliato strada, perché non possiamo servire la materia, amare la materia, se amiamo il nostro Dio, perché il nostro Dio è spirito e usa la materia per la sua gloria, e noi dobbiamo imparare a usare tutto quello che abbiamo per la gloria di Dio. Quindi il nostro tempo, il nostro denaro, la nostra intelligenza, tutto per la gloria di Dio, sapendo che i nostri fratelli da sempre sono stati chiamati a dare la vita per il Signore. Come Cristo ha dato la sua vita per noi, dice anche voi dovete dare la vostra vita per i fratelli, no? Questa, mamma mia, a volte ci prende quasi il panico, dice, ma se fossi io là, non ci sei fisicamente ma spiritualmente sei là, ricordati che là quello che sta succedendo in India, in Corea e da tante altre parti, sono uomini e donne che credono in Gesù come lo credi tu. E quindi la nostra preghiera, davanti a questo pane, a questo vino, davanti a questa comunione, ricordiamoci, è una fusione di comunione, anche di sofferenza, ma anche di forza, di vittoria. Perché la Chiesa del Signore, quella del Signore, non quella degli uomini, è sempre cresciuta con il sangue dei martiri. E quindi anche per l'India ci sarà una benedizione dello Spirito Santo. Anche per quei paesi ci sarà un'effusione potente dello Spirito Santo. Così per la Corea e per tutti gli altri paesi che stanno cercando di spegnere il cristianesimo. Ma i figli di Dio sorgeranno ovunque, perché il sangue dei martiri è il seme della grazia. Uomini e donne che non rinunciano alla loro fede, costi quello che costi. E credo che il Signore sta chiedendo questo anche a tutti noi, anche se oggi sembra che il prezzo qui sia diverso, ma non vi fate illusioni. Se ami Gesù, dovrai fare delle scelte. Non puoi servire Dio e Mammona allo stesso tempo. E sempre faremo delle scelte. Quindi che Dio ci guidi in questo. E davanti a questo pane, a questo vino, esaminiamo la nostra vita e affidiamo la nostra vita al Signore, riconfermando il fatto che ci offriamo al Signore così come siamo. Non aspettare di essere un po' meglio. Offri al Signore la tua vita così com'è. Perché Dio ti prende così come sei. Sarà Lui, il suo spirito, a guarirti da dentro. Non ti guarire da solo. Non ti impegnare così tanto a sforzarti a essere santo. Lascia che la santità di Dio entri dentro di te e si manifesti, semplicemente amando Dio e amando i nostri fratelli. E scopriremo che questa realtà è l'opera di Dio. Perché se fosse seguendo un certo regolamento, allora, ok, sarebbe più, ognuno avrebbe trovato la sua strada. Ma nessun regolamento ha mai corretto l'essere umano. E allora, affidiamoci allo Spirito. Siamo d'accordo? Impariamo a fidarci dello Spirito Santo. Impariamo a fidarci di Dio. Voi mi direte, è irrazionale? Sì. Ma come posso dimostrare la fede se non credendo a quel che non si vede, ma che si manifesta nella mia vita regolarmente? È Dio che ti santifica, non puoi farlo da solo. È lo Spirito Santo dentro di noi che deve lavorare. Diamogli posto. E facciamo un passo indietro con tutti i nostri ragionamenti. Ma io non ho ancora visto, non ho ancora toccato, non... Signore, ma perché a lui gliel'hai dato, a me no? Non ti preoccupare. Probabilmente Dio ti ha già dato quello che devi avere. Però devi scoprirlo, credendoci. E quindi questa è sfida per tutti noi. Hai chiesto una cosa al Signore? Fidati di Dio. Dio ti darà esattamente quello di cui hai bisogno. Ma nel frattempo continua a credere. I nostri fratelli in Bangladesh, in India, in Cina, in Corea, Corea del Nord in speciale, pregano lo stesso Signore che preghiamo noi. E anziché trovare pace, trovano persecuzione, trovano umiliazioni, trovano carcere, trovano a volte perfino la morte. Anche da noi è successo che espropriassero perché eri un credente pentecostale. Se parliamo con i nostri nonni, anche qui in Italia, quasi un secolo fa, la legge Buffarini-Guidi aveva fatto sì che i pastori pentecostali venissero espropriati, venissero incarcerati. C'è stata una guerra vera e propria contro la Chiesa evangelica. Ma siamo ancora qui e diamo lode al Signore. E quindi davanti a questo pane, a questo vino, ricordiamoci che se è successo 100 anni fa, può sempre succedere ancora. Ma quello che è importante, chi hai creduto? Perché la vita che Dio ci dà è per sempre. E possono anche toglierci la vita fisica, ma non possono toglierci la fede. Non possono toglierci il sorriso, non possono toglierci la pace, non possono toglierci la gioia di essere semplicemente figli di Dio. Sappiamo di essere stati perdonati e accolti da Dio stesso. E chi altro? Che sarà mai? Un uomo che ci rifiuta? Pazienza, peggio per lui. Dispiace per lui. Ma preghiamo. Ecco perché Gesù ci chiama a pregare per i nostri nemici e benedire e non maledire mai. Perché Gesù nella notte che fu tradito, proprio quando tutto si scatenava contro di lui, lui prende il pane, lo spezza, lo dà ai suoi discepoli, dice prendete, mangiate, ricordatevi di me, questo è il mio corpo che è dato per voi. E in questo corpo ancora oggi noi troviamo guarigione, troviamo pace, troviamo salvezza. Credi nel Signore, hai creduto, continua a credere. Hai ancora peccato? Continua a credere che il sangue di Gesù ti purifica, che Dio ha messo dentro di te una vettura nuova, dove il peccato non è più il tuo padrone. Continua a credere nella verità della Bibbia, perché questa è la verità che trasforma tutto il nostro essere. E il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Quelli che abbiamo fatto, quelli che a volte facciamo ancora, perché a volte anche i nostri pensieri sono Signore, perdonaci e purificaci. Grazie del tuo perdono. Hai già pagato. Perché Gesù dice, fate questo ricordandovi di me. Perché siamo di quella pasta e Gesù ci conosce, ma noi ci fidiamo del Signore. Amen. Sapete che questa settimana è nato Joseph, dico bene?
Allora. Pace del Signore.
Alleluia.
Sono della gioia. La gioia è del Signore nostra forza.
Amen.
Della gioia che troviamo la forza.
Gloria a Dio.
Sono nella gioia non è perché ha benedetto un bambino, ma perché io riesco a capire che Dio è con me.
Alleluia.
La nostra priorità è di cercare a sapere chi siamo noi, di cercare a assicurarsi se Dio è con noi. Perché Dio può benedirci, alla fine tu vai all'inferno. Sì, Dio non è con te, se tu non cammini con Dio. La mia gioia è il fatto che io mi rendo conto intorno a me, tutte le cose, e c'è la mano di Dio.
Alleluia.
Non è perché ho pregato, non è per, ci sta, preghiamo. Prima devo ringraziare la Chiesa per la preghiera, e ci sta, ma dobbiamo capire chi siamo. Sì, anche se non preghiamo, cerchiamo a capire se stiamo camminando con Gesù Cristo. Secondo la sua parola, cerchiamo a capire dove siamo, cosa stiamo facendo, perché il nemico cerca di allontanarsi da quello che Dio ha previsto per noi. Dio ha detto, tutti i miei figli, quelli che hanno creduto in Gesù Cristo, siete benedetti nel luogo celeste, tutte le benedizioni.
Amen.
Non ha detto bambini, non ha detto macchina, no, tutte le benedizioni. A volte cerchiamo a pregare, dammi questo, dammi quello. Tu non puoi citare tutte le benedizioni che Dio ha previsto. Ci sono tanti morti.
Amen.
cerchiamo prima il regno di Dio.
Amen.
Perché è quello che importa.
Alleluia.
L'importante è di avere Dio con sé. Dovunque andiamo, andiamo con Dio. Perché quelli che hanno creduto in Gesù Cristo, non è che c'è scritto che Gesù Cristo, ma il diavolo sa chi tu sei. Anche se uomini non sanno chi tu sei, il diavolo sa. Quando tu vieni in un posto, un luogo, il diavolo sa lontano.
Amen.
Fa il suo lavoro quando tu non ci sei più lì. Quando tu parli di quel luogo, il diavolo fa il suo lavoro. Quando tu sei presente, il diavolo non può fare niente. Perché tu hai Gesù con te. Non è perché tu hai pregato tanto, no. Perché tu cammini secondo la parola di Dio. Perché tu rispetti la legge di Dio e questo libro. Questo libro è la profezia che Dio ci ha dato.
Amen.
Non aspettiamo nessuno, profeta, che viene a dirti, ah, Dio ti benedica. No, abbiamo tutti qua. Dio ci ha benedetto. Tutti sono, non andiamo a cercare niente a nessun uomo. Tutti sono qua. Voglio condividere con voi questo passo nel Daniele, capitolo 3. Versetto 17, sì. È una storia di quello che si fidava a Dio. Qui c'è Sadrach, c'è Mesach, c'è Abednego. Dicevano, ma il nostro Dio che noi serviamo ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e della tua mano, re, o re. Anche se questo non accadesse, sappi, o re, che comunque noi non serviremo il tuo dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere. Questi figli di Dio avevano fiduto al loro Dio. Credevano che Dio, anche se non ti dà quello che ha bisogno, non lo lascerò mai. Sarò sempre con lui.
Amen.
Anche se mi tiro tutto come Giobbe, non ti lascerò. Sarò sempre con te. Perché quello che importa è l'eternità, è la vita eterna, è quello che importa.
Amen.
Io non penso che Dio che ti ha tirato del peccato, che Dio che ti ha salvato dando suo figlio alla croce, può umiliarsi. Per una cosa della casa, una cosa della macchina, del lavoro, no. Dio non può umiliare i suoi figli perché ha pagato con un prezzo che costava. Non può tirarti nel fango e lasciarti in mezzo strada, no, io non credo. Quello Dio che ha fatto ieri dando suo figlio alla croce, non può oggi lasciarti in mezzo strada, non credo. Perché se Dio non ci ha dato adesso, sta dando a... già dato che non è ancora arrivato, devo aspettare. Dico questo perché sono la gioia, sì, per mio figlio. Avevamo appuntamento mercoledì, e giovedì Dio ci ha dato la saggezza di dare i bambini a una sorella a casa loro. Siamo andati a lasciare i bambini, siamo tornati. Mentre che dormiamo, e verso le 2 si è rotto il membrane per l'acqua, sì. Oh, di solito mie due figlie si rompe il membrane quando siamo già all'ospedale, quando siamo già nella sala.
Sì.
Allora questo qua mi ha messo in panico, non sapevo come fare. Mia moglie mi ha svegliato. Ah, guarda che c'è l'acqua qui piena. Ah, sono vestito. Ha detto, chiama 118. Guarda, no. Il tempo che loro arrivano e andare, non lo so, perché questa situazione ho cominciato a pregare. Sì, mi sono buttato nella preghiera senza fermarmi. E ho detto, no, andiamo in macchina. Ho preso tutte quelle che c'era, ho preso asciugamano, ha messo tutte, andiamo. Mentre che l'acqua usciva, siamo andati in macchina, ho preso la direzione dell'ospedale, pregavo perché ero in panico, ma Dio mi ha guidato a guidare, a pregare. Sono andato così, che Signore, tu sei il nostro Dio, hai il controllo di tutto. Siamo andati tranquillamente, arriviamo lì, Loro lei non sentiva niente. Non avevo niente di dolore, era come di solito. Siamo arrivati, ho detto, io chiamo il letto così di porto. No, lascia, vai a parcheggiare la macchina. Lei è andata da sola, non c'era niente, ma il Signore era lì, che faceva tutto. Siamo andati alla sala, fino alle 8 la mattina non c'era niente, alle 9 niente. Hanno cominciato a fare ingestione per stimolare la contrazione. Sì. Niente, fino alle due sì, hanno fatto un'altra dose e alle 3 è arrivato il bambino senza problema, senza difficoltà. È andato bene, benissimo. Il Signore è grande, Dio è fedele. Voglio dirti stamattina, cerca il Signore, cerca Dio, anche se non vede niente, anche se tu non senti niente, perché tu non devi sentire niente. Dio ci ha creato per la sua gloria. Anche se non senti niente, Dio è con te. Cammina con la parola di Dio, perché è quello che sostiene. Prega, non lasciare la preghiera, perché è la nostra vita. Amen. Che Dio benedica.
Amen.
Alleluia.
Il Signore non lascia e non abbandona mai i suoi figli. E lo sappiamo, ma abbiamo bisogno di ricordarcelo, abbiamo bisogno di ricordarcelo anche tra di noi e di ricordare le grandi cose che fa il Signore nella nostra vita. Perché l'esperienza di questi tre uomini che vengono praticamente arrestati e condannati ad essere arrostiti in questa grande fornace sovralimentata, ebbene, può sembrare che dici sì, Signore, io sono stato fedele a te, ma adesso mi hanno condannato e mi buttano a fare l'arrosto misto in questa fornace. E a volte le cose sembrano così, ma l'atteggiamento giusto è quello di questi uomini. Comunque vada, io non mi inchinerò davanti ai tuoi idoli. Comunque vada, io non ci torno indietro. Mi hai fregato troppe volte e non esiste che io ritorno a fare i peccati di prima. Non esiste che io torno a essere schiavo delle mie concupiscenze, delle mie paure. È tempo per me di andare oltre. Ti ho chiesto guarigione, ma anche se non mi guarisci, io ti amo e mi fido di te. Dio sa cosa devi fare e sa cosa ti deve dare. Ti ho chiesto lavoro? Arriverà. Ti ho chiesto una casa? Ti ho chiesto una moglie? Ti ho chiesto un marito? Ti ho chiesto... Dio sa di che cosa hai bisogno. E comunque vada, non torno più indietro ai compromessi, alle bugie, agli imbrogli del passato. Quando per ottenere qualcosa facevamo qualsiasi cosa. No, non esiste. Prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia. E poi tutto il resto Dio ci penserà. Ci sta già pensando, ci ha già pensato e provvede abbondantemente. Voglio leggervi, mi è arrivata questa mattina la testimonianza di uno dei fratelli che ho incontrato nel carcere di Ferrara. E questa mattina mi scrive queste parole. Pace a tutti. Vorrei raccontare la mia testimonianza. Ho 43 anni. Sono stato vittima della droga di cui mi ha tolto tutto, persino la libertà, perché a causa di questa droga sono finito in carcere. Conosco il Signore dal 2009, ma ho avuto tante ricadute. Dal 2009 a venire la bellezza di 15 anni di vita vissuta da credente, ma continuando a ricadere regolarmente nella droga. E capite che questa cosa è mostruosa quando sei padre di famiglia, quando dici anche di essere credente. Eppure questo è quello che succedeva. O meglio, ho dato spazio al maligno per prendere il sopravvento su di me. Ogni volta che mi drogavo, la notte piangevo, pregavo Dio che mi liberasse, ma a mio avviso non accadeva nulla. Mi sentivo solo, pur avendo una famiglia. Vivevo solo per soddisfare il mio brutto vizio. Una sera, Dio ha ascoltato la mia supplica e io stesso ho chiamato le forze dell'ordine, dicendo basta, e autoaccusandomi, facendomi autoarrestare. Ricordo che dicevo a mia moglie, il giorno che mi arresteranno farò pace con Dio, e così è stato. Al momento in cui mi arrestano, mi portano in isolamento, ed è stato proprio lì che, dopo avermi procurato una Bibbia, dopo 3 giorni di pianti, cercavo una risposta, risposta che Dio mi ha dato attraverso la sua parola. Cercate prima il regno di Dio. Ritorna questa parola, no? Per fede puoi dire ai monti, gettati in mare ed egli si getterà. Da lì ho chiesto a Dio di fare sul serio, di impegnarmi con tutto me stesso, ma nel frattempo il maligno stava attorno come un leone ruggente, aspettando di divorarmi, giocando con la mia mente. Ma Dio, ciò che inizia, lo porta sempre a compimento.
Amen.
E un giorno leggo, Pietro, mi ami tu? Pasci le mie pecore. E invece di Pietro ho messo il mio nome. E lì ho capito qual era la mia missione, di parlare ai detenuti di Gesù e di cercare, e che in carcere, pur essendo luogo buio di punizione, se cerchi Dio con tutto il tuo cuore, Lui si lascerà trovare. Dopo un mese leggo Ezechiele 2, ti mando in una casa ribelle, magari mi ascoltassero e la smettessero, ma sono una casa ribelle dove io ti mando, non avere paura, siederai come su degli scorpioni, ma io, il tuo Dio, sarò con te. Da lì ho capito che Dio stava per mettermi davanti a una dura prova, perché mi trasferiscono a 1000 chilometri da casa in un carcere punitivo, di cui c'era di tutto e di più. Appena arrivato mi presentarono i ergastolani, detenuti da 20-30 anni. Pregavo Dio il perché mi aveva condotto in quel posto terribile. Ma Dio mi disse, butta il seme, al resto ci penso io. E a distanza di mesi iniziai a vedere i risultati. Detenuti che prendevano la Bibbia, che pregavano e che mi raccontavano il loro passato. Nel frattempo prendo la mia condanna, 9 anni, ma Dio è fedele. E a 9 mesi mi hanno mandato a casa. Aveva 9 anni di condanna, dopo 9 mesi, ve l'ho raccontato credo un paio di mesi fa, l'hanno rimandato a casa e mi hanno dato un'altra possibilità, e di tutto ciò sono grato e felice, e ho ritrovato la mia famiglia e me stesso, e in primis ho fatto pace con Dio, il mio unico Signore e Salvatore. Preghiamo per i detenuti perché Dio possa liberarli non solo dalle sbarre ma dalle insidie del maligno, e a Dio va la gloria. Un abbraccio fraterno in Cristo Gesù, benedetto in eterno. Alleluia. E diamo lode al Signore, perché è Gesù con la sua parola. Molti disprezzano questo libro, dicono che la Bibbia è un libro vecchio. Sì, è proprio vecchio, ma è ancora capace di salvare, di liberare e di guarire. Parliamo di un eroinomane, non parliamo di... parliamo di dipendenze che la gente ancora dice è impossibile. È nella mentalità che quando uno usa certe droghe pesanti non ci si libera mai. E effettivamente se lo fai con le tue forze non ti liberi. Ma quando ti fidi di Dio, Dio è potente da renderti una persona libera. Quindi pensate, se Dio libera dalla droga, da qualsiasi forma di droga, cocaina, eroina e tutto il resto, a maggior ragione Dio può darci una piena libertà da ogni forma di peccato. Certo, se nascondiamo i nostri peccati non risolviamo il problema, ma se li confessiamo al Signore, se c'è bisogno anche ai fratelli in maniera matura, perché questa confessione a volte ci aiuta a pregare gli uni per gli altri, perché siamo persone umane che ognuno nella sua realtà umana abbiamo crepe differenti, ma siamo tutti stati fallati dal peccato. La nostra umanità è stata comunque fallata dal peccato, perché se fossimo senza peccato non avevamo bisogno del sacrificio di Cristo. Ed è proprio perché siamo bisognosi di questi. E la grazia di Dio è capace di salvare, di liberare, di guarire chiunque crede in Lui. Ed è questa fiducia che noi abbiamo bisogno di far crescere dentro di noi e anche di condividere. Non accontentatevi di essere semplicemente salvati, gloria a Dio, è meraviglioso, non vergognatevi di essere quello che siete. Perché se Dio ha liberato te, ti sta preparando per essere liberazione per tanti altri. Perché a te qualcuno lo ha raccontato. A te qualcuno è venuto da te, non sei nato da solo, non ti sei piovuto un giorno che ti è caduta una Bibbia in testa e ti sei svegliato dicendo: ah, Signore, grazie, la rivelazione, no? Boom, una Bibbia in mezzo alla fronte. Non è successo così. Solitamente Dio viene con una persona e arriva con una persona, se vogliamo, insignificante, ma che in qualche maniera riesce ad aprirti la speranza. E tu puoi essere la speranza per qualcuno che non ce l'ha più. E in questo mondo abbiamo tanta gente disperata, che non sa che può essere salvata, non sa che può diventare figlia di Dio, non sa che Dio è pronto come padre ad accoglierti nella sua famiglia e dirti: figlio mio, finalmente torni a casa. Io credo che il Signore ha parlato a ognuno di voi. Forse qualcuno di voi gli ho parlato io, ma è sempre stato lo Spirito Santo. Ma adesso Dio vuole usare te per portare la sua salvezza a qualcun altro. Perché c'è una fame, una sete di verità e di giustizia. La parola di Dio è vivente, efficace, potente, capace di salvare, di liberare e guarire, esattamente come lo faceva 2000 anni fa, esattamente come l'ha fatto 3000 anni fa con questi ragazzi amici di Daniele. Catturati, messi nella fornace, ma guarda caso, se leggiamo tutta la storia, ci accorgiamo che nella fornace c'era una quarta figura. C'erano questi tre uomini e dice: ma vedo là nella fornace, non sono più tre uomini, abbiamo buttato tre uomini, ma ce ne sono quattro. E non sono legati, sono liberi, camminano in mezzo al fuoco come se fosse una passeggiata di salute in un luogo termale. Camminavano. E allora dopo li faranno uscire e nella fornace si finisce chi ha voluto metterli. Ma questo è un altro capitolo. Io credo che il Signore voglia addestrarci a comprendere la sua parola e anche a donarla. Lo so che è imbarazzante parlare di Gesù, lo so che può essere imbarazzante, ma hai mai provato a farlo? E quando lo fai, che cosa succede? A me succede che la gioia del Signore mi riempie in maniera... Boom! Diventa... Cioè, sono l'uomo più felice di questa terra quando riesco a condividere qualcosa che porta una ventata di speranza, di salvezza, di liberazione e guarigione. A volte Dio conferma la sua parola con guarigioni, miracoli, ma questo ci deve pensare Dio. Ma quando la sua parola passa attraverso di te, perché sei coerente con... Hai detto a Gesù: prima il tuo regno e la sua giustizia. Basta compromessi, basta imbrogli, basta bugie. Gesù, non sono adatto, ma se tu me lo chiedi lo faccio. E così avviene regolarmente, che il Signore prende le persone meno adatte per salvare le persone che ne hanno bisogno. Perché è Dio che ci rende adatti al suo servizio. Non sarà una scuola biblica, va benissimo la scuola biblica, non sarà una scuola teologica, va benissimo la scuola teologica, imparate tutto quello che potete imparare, ma sappiate che è la scuola dello Spirito Santo. È la parola di Dio dentro di te che esce dal tuo cuore e va nel cuore degli altri. Ed è Dio che parla da cuore a cuore, da spirito a spirito, e usa la nostra anima, la nostra mente, i nostri pensieri, i nostri ragionamenti, le nostre emozioni che sono state guarite dalla grazia di Dio e che a volte siamo ancora sanguinanti, a volte siamo ancora, Signore, ma io non sono degno di testimoniare di te perché ancora sbaglio, ancora perdo la pazienza, ancora sono tentato, ancora mi viene voglia di mentire. Ma oggi tu ti accorgi di questo. Una volta non te ne accorgevi, una volta lo facevi e basta. Oggi c'è qualcosa nel tuo cuore che ti dice cammina dritto. E il Signore che ti dice io non ti lascio, non ti abbandono, io sono sempre con te. Quindi non vi preoccupate, quando testimoniate del Signore, non cercate di inventarvi grandi discorsi, ma rispondete a delle domande, andate al cuore, non raccontate storie infinite, non leggetegli tutta la Bibbia, ma che cosa ha fatto Gesù per te? Come l'hai incontrato? Che cosa è successo? Perché oggi sei in pace? Queste sono le domande che la gente ti fa, anche se non riesce a spiegarsi. Ma quando tu ti apri, gli altri hanno bisogno di Gesù, hanno bisogno della sua parola. In questi giorni ero all'ospedale e il mio vicino di letto era un amico rumeno. E questo amico rumeno mi diceva che la sua mamma gli leggeva la Bibbia quando era bambino. E così allora prima di andare via gli ho regalato la mia Bibbia, perché non avevo altro, ho detto beh, io la Bibbia ne trovo quante ne voglio, ma lui non ce l'aveva. E a volte Dio ci chiama a dare qualcosa di quello che abbiamo, perché possa accompagnare questa persona, non solo con due chiacchiere, ma con qualcosa di più. E quindi non ci vergogniamo di essere quello che siamo. Poi Dio saprà come raggiungere i suoi obiettivi, ma lasciamo a Dio la possibilità di salvare. Il Salmo 41 dice: beato chi si dà pensiero del povero. Noi pensiamo sempre alla povertà materiale, perché certo dobbiamo pensare anche a quella, ma c'è una promessa per chi si preoccupa del povero. E sapete, non c'è più povertà più grande di quelli che hanno perso la libertà, di quelli che sono schiavi dei loro peccati, ma non solo. Quando pensiamo ai nostri fratelli carcerati, è una povertà enorme quando perdi la tua libertà. Ebbene, dice beato chi si dà pensiero del povero. E quindi beati voi che vi preoccupate, perché ogni volta che vado in carcere vi ricordo che di pregare per... Perché è Gesù che deve raggiungere questi poveri, questi carcerati. Beato chi si dà pensiero del povero. Nel giorno della sventura l'Eterno lo libererà. Ci sono delle promesse. Nel giorno difficile Dio sarà sempre con te. L'Eterno lo proteggerà, lo manterrà in vita e sarà felice sulla terra. E vorrei a questo proposito invitarvi a maturare la vostra scelta. Imparate a essere felici. Scegliete di esserlo. Perché? Perché siete grandemente amati. Siete grandemente amati da Dio. E non dire ma mi manca questo, mi manca quello. Impara a ringraziare Dio. Ricordiamo quella parola che abbiamo letto poco tempo fa, quando dice in ogni cosa ringraziamo il Signore. Ringraziamo il Signore in ogni cosa, impariamo a essere felici. Cioè dico, facciamo la scelta di esserlo? La sto dicendo troppo grossa? Mi permetto di dirvi, fate la scelta di essere felici. Perché questo è quello che Dio ha preparato per te, per la tua vita, per la tua famiglia. Egli sarà felice sulla terra. Si mette pensiero per i poveri? Tante preoccupazioni, tante... come faremo? Come farà? Come potrò? Sarai felice se ti metti i giusti pensieri. e tu non lo darai in balia dei suoi nemici. I tuoi nemici ci proveranno, ma non potranno farti nessun male. Perché? Perché Dio ha una mano più lunga e ti protegge ancora prima che ti colpiscano. E tu neanche te ne accorgi e dici, ma sì, ma effettivamente ci hanno provato, ma non ha funzionato. E sapete quante volte nella mia vita mi sono accorto di come il Signore mi ha protetto. E non solo io, ma tutti voi, spero, facciate questa esperienza. L'Eterno lo sosterrà quando sarà a letto, ammalato. Ah, perché anche quelli che servono il Signore può succedere che si ammalano. E succede. Ma il Signore dice, l'Eterno lo sosterrà. E tu trasformerai interamente il suo letto di malattia. Così che quando mi ricoverano è sempre un momento di pace, di riposo e di festa. Ringrazio il Signore ogni volta. E beato chi si dà pensiero per il povero. Nel giorno della sventura l'Eterno lo libererà. E questo salmo, un salmo di Davide, l'Eterno lo proteggerà e lo manterrà in vita. Io mi devo preoccupare di quello che Dio pensa di me. Quello che gli altri dicono è relativo. Quello che Dio pensa di te è importante. E Dio dice che tu sei suo figlio. Sei sua figlia, sei suo figlio, sei una persona onorata. La volta scorsa guardavamo Paolo che diceva apostolo di Gesù Cristo, mandato a Corinto. Apostolo, mandato. E anche tu, apostolo, mandato. Io forse ho un mandato speciale per il carcere, certamente. Ma ognuno di voi è mandato da Dio, da qualche parte, per qualche persona e per qualcuno tu sarai un apostolo, sarai un pastore, sarai un riferimento, sarai un padre. Non hai bisogno di chiedere a nessuno di chiamarti padre, ma ti chiameranno loro, perché ti diranno, tu mi hai portato Gesù e io avevo bisogno di ritrovare la mia fede, di ritrovare questa pace. Quindi vi invito a non vergognarvi del nostro Signore, vi invito a essere coraggiosi, ma nella gioia del Signore. Ritrovate la gioia, ogni giorno è un regalo. Ogni giorno è una benedizione. Avete ascoltato la testimonianza di... E come lui ce ne sono tanti altri. Ognuno di noi faccia la sua piccola parte. E ci saranno tanti che lasceranno il mondo e il peccato e seguiranno Gesù. E aiuteranno altri a conoscere il nostro Signore Salvatore. Vogliamo adorare il Signore mentre lo adoriamo, lo ringraziamo... Ci affidiamo a Lui e vorrei anche che pregassimo gli uni per gli altri. Non so chi in particolare ha bisogno, ma vogliamo pregare gli uni per gli altri. Vogliamo che la mano del Signore sia su ognuno di noi. E se ti senti troppo timido per condividere il Vangelo, voglio pregare per te, perché anch'io ero timido. Anch'io mi nascondevo, anch'io... Non avevo coraggio di affrontare le persone. E il Signore mi ha completamente liberato, perché mi ha rivelato che sono suo figlio e non ho più alcun timore. Quindi mentre adoriamo il Signore, diamo a Dio il permesso di passare nella nostra vita, di riempirci col suo Spirito e di guidarci in questa via di libertà. Egli sarà felice sulla terra. Tu sarai felice sulla terra e ogni volta che fai la volontà di Dio vivrai questa felicità, perché non c'è altra felicità se non fare semplicemente la volontà del nostro Dio. Può essere che questo ci costi qualcosa, ma è irrilevante rispetto a quello che Dio ci dà, non c'è paragone. Quindi lasciamoci toccare dalla grazia del Signore.